Puntata bella densa di passaggi quella di oggi, siamo insieme io e voi fino alle 16.30, sono Elisa Manca, questa è Whitney Houston, tra poco si va al cinema! Do il buon pomeriggio e ben ritrovato anche ad Alessandro Bertoglio. Ciao Alessandro.
Eccomi, ci sono, mi avevano staccato la cuffia, mi hanno fatto uno scherzo.
Era tutto programmato da...
Buongiorno!
Allora, oggi pomeriggio parliamo, tra gli altri, di un film molto atteso che, devo dirti la verità, ne sento parlare da talmente tanto tempo che a questo punto pensavo che fosse già in sala da un sacco di tempo e mi sono detta magari col Natale me l'ero perso via. Stiamo parlando, tra le novità che ci porti oggi, disponibili in questi giorni, nelle nostre sale del nuovo film di Paolo Sorrentino, oggi doppia pagina addirittura sul Corriere della Sera, un'intervista lunghissima. Mi sono domandata come hanno fatto, perché non è che proprio uno che mi sembrava che rilasciasse interviste ovunque. Oggi, beh, stavolta aveva voglia di parlare.
Allora, diciamo che il film La Grazia, di cui stiamo parlando, è stato il film di apertura e era in concorso all'ultima mostra di Venezia, e anche noi l'abbiamo intervistato a Venezia. È chiaro che quando tu sei a un festival ti danno soltanto
pochi minuti,
7-8
certo.
minuti. Se sei il Corriere della Sera, se sei Repubblica, se sei così, ti invitano proprio. Lui ha fatto questa cosa un po' particolare nelle settimane prenatalizie, ha fatto delle anteprime mirate in alcune città importanti d'Italia al mattino. Mm-hmm. Quindi il pubblico poteva andare in sala al mattino a vedere il film, c'era lì lui e poi ovviamente si intratteneva con i giornalisti. È più facile.
Ecco come mai ho questa sensazione di vederlo già in sala da un sacco di tempo, naturalmente se uno gira le pagine di spettacoli.
Certo, certo. E niente, e il film appunto ha ottenuto un importante successo soprattutto di critica a Venezia, perché sai, di solito il film di apertura non è in concorso. Quando è in concorso magari non è proprio quello che tu pensi possa vincere, e invece per tutto il festival La Grazia di Sorrentino è stato fra i papabili per il premio più importante, il Leone d'Oro. In realtà poi si sono accontentati tra 8 kg di virgolette della Coppa Volpi per Tony Servillo. In realtà c'erano tanti film importanti, tra cui quello che ha vinto, Father, Mother, Sister, Brothers, c'era The Voice of Indra Jab, che è il film dirompente, ma Sorrentino comunque è stato sempre sulla bocca di tutti, con la possibilità di portarsi a casa un premio.
E quindi vuol dire che se ne parla da tanto tempo è perché c'è, immagino, la sostanza. Facciamo sentire un pezzettino?
Certo.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Ti ho inviato 2 richieste di grazia.
Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
Torniamo insomma alla premiata coppia Servillo come attore, Paolo Sorrentino come regista. Si è capito, lo dicevi, si tratta di un presidente della Repubblica italiano che deve decidere se concedere una grazia.
Allora, diciamo che dopo 2 film napoletani, sì, ovvero È stata la mano di Dio e Partenope, che erano molto particolari, Sorrentino è tornato a fare un film, una commedia anche abbastanza sarcastica, che parla di politica. Noi eravamo fermi a Loro, il film su Berlusconi,
e ancora,
se ti ricordi,
ero fermo in quello. Ha avuto una distribuzione molto difficile
e capiamo anche i motivi,
e quindi non è detto che anche chi ci ascolta sappia di cosa parliamo, però quello era stato molto più visibile, quello sulla vita di Andreotti.
Assolutamente sì.
Sempre con Tony Servillo.
Esatto, e qui però lui decide di fare un film che non ha nulla a che fare con l'attualità politica, con la realtà politica, anche se a molti il presidente, che è Mariano De Santis, ricorda parecchio Mattarella, l'attuale presidente italiano, perché è vedovo, perché ha una figlia che fa da First Lady. E lui si trova, cosa che Mattarella non ha quasi ancora fatto, perché si sapeva che sarebbe stato quasi rieletto, quasi un unicum in Italia, lui è proprio alla fine mandato, in quello che si chiama il semestre bianco, ovvero gli ultimi 6 mesi di mandato, nel quale tu hai dei poteri limitati, non puoi più sciogliere le camere, però hai la possibilità di fare degli atti che lasciano il segno, tipo appunto le richieste di grazia e tipo le ultime leggi da promulgare. E lui in questo frangente si ritrova con 2 richieste di grazia sul tavolo di 2 persone che sono in prigione per omicidio, e con la legge sull'eutanasia da firmare. E è circondato da amici anche abbastanza particolari, dalla figlia che è laureata in diritto, quindi è anche una delle sue principali assistenti, e ha questi dubbi di coscienza, perché il film è un film sull'amore, è un film sul valore della vita, sul significato del perdono, e è tutto giocato con molta ironia. E poi ci sono delle gag veramente incredibili. Ce n'è una con Ghe Pequeño che
vale il film. Quindi stai dicendo, il film tratta di temi importanti, esatto, sensibili, però è una commedia.
Esatto, è una commedia, okay, nera, possiamo dire un po' così. Non so se vuoi far ascoltare le parole di Sorrentino, però fidatevi nel caso, perché è così.
Siccome l'intervista a Sorrentino, abbiamo detto, è una buona e bella cosa che ce l'abbiamo, l'ascoltiamo, ma prima ci sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari.
Assolutamente sì.
Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no a chi verrà dopo di te mi amerà, ma nella tua ombra, baby. Che vuoi che dica ora che potevamo essere una frase scritta sopra le lenzuola? Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skatepark abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimparare. Proverò a non cercare più i tuoi passi, ma tu eri casa ovunque mi trovassi. Imparerò che è impossibile salvarsi per chi passa una vita ad autosabotarsi. Io che vuoi che dica ora che immaginavo avremmo litigato per portare i bimbi a scuola. Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skatepark abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimparare. Facciamo un brindisi al passato. Io non dimentico che mi hai salvato. Mi servirà una mano per starmene lontano. Non chiedermi se ti amo ancora. Mi servirà una mano per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontano, però non mi importa dove arrivi. Porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skatepark abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimpararti.
Amaro per i Pinguini Tattici Nucleari. Alessandro Bertoglio ci ha portato anche un'intervista. Noi stiamo parlando del nuovo film di Sorrentino che si chiama La Grazia.
Sì, infatti durante la mostra del cinema di Venezia, dopo aver visto il film che appunto ha aperto l'ultima edizione, abbiamo avuto modo di chiacchierare per qualche minuto con il regista Paolo Sorrentino e anche con Tony Servillo. Io vi ho portato un piccolo estratto dell'intervista a Paolo Sorrentino in cui ci racconta, ci spiega un pochino il suo punto di vista su questo film.
C'è un racconto di un mondo che è quello che probabilmente ci piacerebbe che esistesse, che poi non è che non esiste per niente, fortunatamente. Diciamo che è in via di estinzione, sembrerebbe in via di estinzione, ecco. Il film forse contiene dei moniti, soprattutto essendo una persona di una certa età, se uno oggi legge le interviste delle persone anche molto autorevoli, molto colte, intelligenti, però di una certa età, si vede una tendenza, secondo me sbagliata, a mitizzare il passato, perché erano giovani, e a deplorare il presente perché non lo capiscono. Invece la grande intelligenza di questo personaggio è di mettersi umilmente alla ricerca della conoscenza del presente e farlo attraverso chi il presente lo può intercettare in maniera più immediata, come una figlia o un figlio. Secondo me in questo film ci sta anche un filo conduttore nascosto che è legato a come l'amore spesso può essere esasperante. Per esempio l'amore del personaggio rispetto alla moglie è un amore che passa, che è molto, come dire, inquinato dal sentimento, chiamiamolo sentimento, della gelosia, che è un sentimento esasperante perché diventa ossessione, diventa morbosità. Le ragioni che hanno spinto quelle due persone a uccidere i rispettivi partner sono ragioni legate a una vita che diventa esasperata per quello che subiscono. Così come è fonte di esasperazione la sofferenza legata a persone che chiedono di poter morire in relazione all'eutanasia. Quindi secondo me il film tratta, sì, genericamente, io per primo ho detto è un film d'amore, però l'amore porta con sé tutta una serie di sentimenti successivi che sono incontrollabili, perché sono, che hanno a che fare proprio con quello che io chiamerei esasperazione, ed è qualcosa di straziante. E forse sotto sotto il personaggio di Tony è straziato dalle sue sofferenze legate all'amore e legate alle difficili decisioni che deve prendere.
Abbiamo ascoltato la voce di Paolo Sorrentino, ospite ai nostri microfoni, precisamente a quello di Alessandro Bertoglio, che è ancora con noi, perché il nuovo film di Sorrentino, che si chiama La Grazia, da questi giorni è disponibile anche nelle nostre sale. Sì, nei nostri giorni, oggi è mercoledì.
Sì, abbiamo anticipato perché domani ci sono degli appuntamenti speciali, sì, qui su Rete 1.
Non è l'unico film che esce come novità, c'è anche 28 anni dopo Il Tempio delle Ossa. Sentiamo?
Dai.
Cercare di prevedere il futuro è attività pericolosa e scoraggiante. Il futuro potrebbe non esistere affatto. Molte delle cose che diamo per scontate un giorno non esisteranno. Quel giorno gli umani cesseranno di comunicare.
Che ansia!
Horror thriller.
Sì?
È la quarta puntata di questo universo dei 28, che è nata all'inizio del 2002 con 28 giorni dopo,
sì?
Il film di Danny Boyle. Poi c'è stato nel 2007 il primo sequel, 28 settimane dopo, e poi per un po' di anni, per quasi 20 anni, è stato tutto tranquillo finché l'autunno scorso è uscito 28 anni dopo il terzo episodio, anche quello diretto da Danny Boyle, che lui dirige evidentemente soltanto quelli dispari perché questo è il quarto film, e è diretto, sì, da Nia DaCosta. Però questo è il sequel diretto di quello uscito in autunno, perché si intitola 28 anni dopo Il Tempio delle Ossa, e sono stati girati quasi in contemporanea, proprio perché avevano a disposizione gli stessi attori che riprendono ovviamente i loro personaggi e tutto.
Ralph Fiennes, insomma.
Detto anche Ralph Fiennes, sì, come si scrive.
Sì,
sì, no, diciamo, per chi ama il genere è un film horror un po' particolare, perché insomma siamo a livello di quasi zombie, di morti non morti, tutto in seguito a quello che è successo 28
anni prima. Sì.
Insomma, questa epidemia che ha cambiato un po' il mondo e che ha trasformato le persone. È chiaro, hai una trama un po' blindata perché parti da un vissuto che fa già parte dell'immaginario collettivo, e quindi devi procedere su questo tema, non puoi svicolare troppo da quella che è la storia.
Sì, mentre con la grazia di Paolo Sorrentino ti ho visto convinto nel consigliarlo, anche raccontando di quanto è rimasto nell'immaginario il film in queste settimane, quindi dal periodo del festival a oggi, l'uscita effettiva nelle sale, quanto ci ha convinto 28 anni dopo il Tempio delle Ossa?
Allora, io sono onesto, dico la verità, 28 giorni dopo ne ho visto 40 minuti.
Sì.
28 settimane dopo ne ho visto un quarto d'ora. 28 anni dopo il primo ho visto il trailer, e di questo ho visto il trailer, perché
non è il tuo genere, dici.
Oltre a non essere il mio genere, sì, sono proprio storie che non mi appartengono, non riesco proprio a entrarci in sintonia, quindi io capisco benissimo che ci siano tantissimi fan, come ci sono fan degli anime giapponesi che io non riesco più a vedere dopo che ne ho fatto una scorpacciata, lo so, è un limite, però non lo giudico, dico
okay.
Che
Non votabile.
Non votabile, non giudicabile da me.
Volevo solo, prima di congedarti, tornare velocemente a come stanno andando le nostre sale, perché, e qui in parallelo con i vicini italiani, continua il successo della commedia di Zalone, e anche noi ne siamo molto felici, quello dei Frontaliers. Tu indicavi nelle tue note settimanali che continuano a essere presenti nella maggior parte delle sale della Svizzera italiana 3 spettacoli al giorno.
Sì, in media Zalone e Frontaliers fanno 3 spettacoli al giorno nelle nostre sale principali. Perché? Perché sono i film che la gente vuole andare a vedere. Sono stati rinviati un paio di film la cui uscita era prevista fra questa settimana e la prossima, proprio perché ci sono schermi disponibili, quindi è inutile sprecare un film di potenziale successo. Zalone, lo sappiamo, è diventato il film più visto della storia in Italia, ha raccolto da Natale a oggi più di 70 milioni di euro.
Sì, però non ho ancora visto i numeri sulle entrate, perché tu stai parlando di più visto in rapporto a quanto costano i biglietti, quindi
di incassi, ma anche le entrate sono così, perché in Italia in realtà l'accesso, i biglietti per il cinema non sono variati tantissimo negli ultimi tempi. Poi non c'erano le campagne promozionali che invece fanno in primavera, estate, autunno, dove vai al cinema per vedere un film europeo e italiano con 3,50 euro, adesso il prezzo è più o meno normale fra i 6 e gli 8 euro a seconda delle sale senza popcorn.
Però per Frontaliers, insomma,
Frontaliers siamo oltre i 10.000 spettatori, questo il dato lo sappiamo perché l'ho chiesto ieri a Alberto Meroni, quindi diciamo che è un successo più che lusinghiero. Non si riuscirà a fare come 8 anni fa, che aveva superato il numero di spettatori di Zalone, perché Zalone veramente ha fatto il botto, però è presto per dirlo, sì, perché è uscito una settimana dopo, e quindi noi confidiamo in Bussenghi e Bernasconi.
Ah, e naturalmente vi ricordiamo che le due pellicole di cui abbiamo appena parlato, quella di Checco Zalone, Buen Camino, quella di Frontaliers, capitolo è Sabotage, li trovate ancora in sala. Le novità che quindi si aggiungono adesso sono La Grazia e 28 anni dopo Il Tempio delle Ossa. Ce ne ha parlato Alessandro Bertoglio, grazie, alla prossima settimana.
A voi, ciao.
Loro sono gli UM con Freedom. Se vi ricordate, se avete già ascoltato passaggi nei giorni che precedenti della settimana, sapete che Manuela Bieri questa settimana chiacchiera per noi con Alessio Checconi, che ci sta raccontando le meraviglie che si possono trovare con un'attività molto particolare. Si chiama mud larking, rovistare nel fango. Stavamo raccontando del Tamigi che custodisce oggetti da 2000 anni. Ieri in effetti parlavamo proprio dei ritrovamenti preziosi, addirittura di epoca romana, che si possono trovare. Oggi rimaniamo sul Tamigi con Alessio Checconi, ma parleremo del Tamigi come custode, si parla di oggetti spirituali.
Ciclostilabili. Seguire il nostro ospite Alessio Checconi sui social è davvero entusiasmante. Nei video che posta sul suo profilo London Mud Lark, ironicamente scritto con la A e non con la U, Alessio condivide i suoi ritrovamenti con piccoli video. Spille, monete, bottoni, vetri, oggetti di ogni tipo che il fango, dopo secoli o millenni di silenziosa custodia, restituisce quasi per magia. Alessio è geologo e paleontologo, una formazione scientifica che lo aiuta in questa sua passione, ma di fatto il cercatore nel fango è un hobby senza età e che non necessita requisiti particolari, se non tanta pazienza, una discreta forma fisica e qualche accorgimento tecnico.
Come si fa mudlarking? Ci si veste in modo waterproof, idealmente insomma devi sempre essere pronto alla pioggia, al fango che ti schizza addosso, quindi abbiamo degli stivali, abbiamo delle ginocchiere perché in genere si cerca a gattoni, con i guanti perché il fango del Tamigi è abbastanza sporco, ci sono vari inquinanti, infatti ancora la città getta del materiale delle fogne quando ci sono delle piogge abbondanti. E quindi ci mettiamo tutti in questa uniforme quasi stagna e andiamo a cercare. Ovviamente le persone più anziane non si mettono a gattoni, ma è un modo per tutti per fare esperienza di un luogo nella città, ma pacifico. Le mura intorno che bordano il fiume fanno proprio da scudo per i rumori della città e quindi uno sente il rumore delle onde, delle barche che passano, ci sono delle foche che spesso arrivano, ci sono dei delfini che vengono avvistati, è come un'oasi di pace. E appunto il mudlarking non distingue in base all'età o in base a nient'altro. C'è della gente che conosco che facevano gli insegnanti, altri facevano gli autisti, altri facevano i dottori, gente che magari non ha mai studiato, eppure tutti sviluppano per la loro grande passione una conoscenza ugualmente avanzata. È una passione che va al di là.
Ma adesso, ma in quanti tutti sullo stesso livello? Ma in quanti siete?
Democratizza la storia, siamo tantissimi. Quando ho iniziato nel 2020 c'erano circa 200-300 mudlarks e poi con il lockdown, soprattutto nel 2021-2022, il numero è arrivato a 5.000 e di recente hanno dovuto chiudere le iscrizioni, per cui c'è una lista d'attesa di oltre 10.000 persone. È una cosa che ha preso proprio piede. Troviamo degli oggetti a volte magici o con delle origini magiche. Per esempio, l'anno scorso ho trovato una costola di mucca, probabilmente medievale, sicuramente è stata nel fango per alcuni secoli, ma che aveva incisa, probabilmente con un oggetto di metallo, con un coltello, un serpente lungo tutta la costola e dall'altra parte c'era la scritta Transformation. E quindi avevo capito che era un oggetto, diciamo, ad uso magico. Ho contattato il Museum of Witching Museum, il museo delle streghe. In Inghilterra c'è un museo per tutto. Tu pensa ad un soggetto, troverai un museo da qualche parte, è una cosa bellissima. E loro mi hanno confermato che è un oggetto relativo a uno spell che hanno fatto, a un incantesimo. È una cosa di uso comune scrivere trasformazione o utilizzare simboli che suggeriscono una trasformazione e si gettano poi o nel Tamigi o nel fiume o nel fuoco come forma di incantesimo. Quindi la seconda domanda è stata: ma quindi è un oggetto pericoloso da tenere a casa anche se non ci credo? E ci hanno spiegato che nel momento dell'incantesimo per la Wicca l'oggetto perde il potere magico, per cui si può tenere. E oggetti magici se ne trovano tantissimi, o anche relativi a religione, che venivano comunque gettati, se non per magia, come un'offerta per una divinità. C'è una grossa comunità indù qui in Inghilterra, e siccome non hanno il Gange, come ovviamente hanno in India, utilizzano il Tamigi allo stesso modo del Gange, come posto per fare delle offerte nell'acqua. E quindi noi troviamo, negli ultimi 200 anni, soprattutto da quando queste comunità indù sono cresciute, troviamo tantissimi oggetti che sono queste offerte fatte al Tamigi. Poi, andando indietro nel tempo, troviamo di età medievale, soprattutto del 300 e 400, tantissime spille, vengono chiamate le spille dei pellegrini. E sono delle spille fatte di piombo, spesso con un vescovo o con l'immagine di un agnello, con l'immagine della Vergine Maria e di Gesù Bambino, e venivano date ai pellegrini che si recavano in grosse cattedrali, per esempio a Canterbury, e poi quando tornavano a Londra facevano il pellegrinaggio di ritorno e come offerta gettavano la loro spilla nel fiume. E così i romani, si trovano delle teste romane, delle piccole statuette romane che sappiamo erano offerte alle divinità. E quindi il fiume è veramente anche non solo custode di immondizia, ma anche delle varie credenze, delle varie religioni che si sono succedute fino ad oggi, dalla stregoneria al cattolicesimo, alle divinità romane o indù. E mi piacerebbe sapere fra 1000 anni quale altre divinità o quale altre stregonerie o credenze il fiume è diventato custode. Trovare questi oggetti ti fa pensare alla storia, alla nostra storia, alla nostra vita, e ti dà questo senso di continuità. Prima di iniziare questo hobby pensavo alla vita come nasci, vivi e muori. Abbiamo questa idea in cui la nostra vita è un momento definito nel tempo specifico. Con il mudlarking la storia è un continuo, c'è un'alba, c'è un tramonto e una notte, si ricomincia, è una continuità, e trovare oggetti, raccogliere un oggetto che qualcuno ha perso secoli fa, facilita fare esperienza di questo, facilita capire che la storia è una continuità. Io perdo un oggetto oggi, butto via una bottiglia rotta oggi e qualcuno la ritroverà fra 300 anni. Infatti una domanda che ci facciamo spesso è: quale sarà in 200, 300, 400 anni l'immondizia che noi abbiamo buttato?
Aiuto, che... non chiedertelo.
No, sarà difficile capire come ci apprezzeranno in base alla nostra immondizia. Eppure quello che facciamo noi oggi veramente è raccogliere o immondizia o cose che sono state perse, situazioni che noi oggi riteniamo, insomma, sfortunate, no? Ma non pensiamo mai alla gioia che potrebbe causare fra qualche secolo a coloro che lo ritrovano.
Ciclostilabili.
Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sovra pensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te. Per te, per te. Tu fatti bella per te. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, se anche il cuore richiede
bella per te. Sei più bella quando sei davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più. Fatti bella per te.
Paola Turci, 2017, era ritornata alla grande con questa Fatti bella per te. Allora, cambiamo completamente argomento. Ieri già vi raccontavo qualcosa di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mancano 23 giorni, se ho aggiornato bene il conto. Ieri vi raccontavo di come si fanno a trasportare le slitte, i bob, tutta la logistica a cui non avevo pensato. E poi parlavamo dell'esercito di volontari, 18.000 persone sul territorio che località dopo località stanno per adesso accompagnando la fiaccola olimpica e poi dovranno molto lavorare per accogliere tutti gli atleti, le delegazioni e tutti i turisti, le persone che passeranno e che andranno a vedere i vari eventi. Naturalmente noi seguiamo questi appuntamenti anche dal punto di vista sportivo, giornalistico, però stiamo facendo, e lo fa per noi Marcello Jerace in 6 di sera, quasi tutte le sere, quindi nello spazio dopo le 18 qui su Rete 1, sta facendo tutta una serie di momenti di avvicinamento proprio sul posto. Una grande domanda che ci è stata molto in questi mesi e settimane è stata: ma sarà tutto pronto? Ma non è solo di questo che è andato a vedere Marcello Jerace, che ora è collegato con noi. Buon pomeriggio Marcello.
Buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio a tutti.
Sei, mi dicevi, a Livigno. Io come prima domanda ti ho chiesto, vabbè, stupiscimi, quanto freddo fa?
Allora, per loro fa caldo. Adesso, ieri mi hanno detto, no, adesso stiamo iniziando a fare alcuni lavori sfruttando la temperatura piuttosto alta, che vuol dire meno 2, meno 5, allo zero non ci si arriva però, perché la settimana scorsa c'era meno 26, comunque, sappiatelo.
Ok, beh, in effetti 20 gradi di meno, già possiamo capire che arrivare quasi allo zero fa sembrare tutto un po' più caldo. Fino a ieri praticamente invece eri a Milano, stai realizzando questa serie di reportage che ci portano, come mi iniziavi a raccontare tu, in delle storie anche un po' laterali, oltre alle storie olimpiche. Per esempio, sentivo il tuo reportage di ieri su Rogoredo, che è un centro molto delicato per Milano, e anche lo spaccio, insomma, cose che sembrano molto lontane dall'atmosfera olimpica, eppure saranno proprio lì a due passi con tutto l'intrattenimento, lo sport, i sani valori trasmessi dalle Olimpiadi. Quindi per questo mi dicevi storie laterali, insomma.
Sì, sono storie laterali, diciamo che ogni località può dare spunto per raccontare altre storie che si intrecciano con le Olimpiadi in un modo o nell'altro. Appunto, tu hai citato Milano, lì si intreccia per una questione semplicemente geografica. Il palazzetto, il nuovo palazzetto dell'Hockey su Ghiaccio, l'Arena Santa Giulia, è stata edificata proprio a due passi da questo bosco di Rogoredo di cui appunto parlavi prima, di cui ho raccontato ieri sera appunto a 6 di sera. Io ho incontrato un educatore che tutti i mercoledì con un buon numero di volontari va a questo bosco di Rogoredo per portare cibo, portare coperte, dare semplicemente una mano e cercare di portare fuori alcuni di questi. Sono attualmente 800 le persone che frequentano questo bosco, tossicodipendenti con gravi anche problemi di malnutrizione, insomma è una situazione veramente drammatica, e questa situazione drammatica è veramente a due passi da questo luogo di sport, diciamo fortemente in contrapposizione posizione, e questa mi sembrava necessario raccontare questo aspetto, però non si parla solo, evidentemente solo di questo, e altri luoghi hanno altre problematiche. Oggi appunto sono a Livigno, sto facendo appunto questo reportage da Livigno. Qui la problematica è quello che il rischio di overtourism e l'impatto ambientale che hanno le Olimpiadi. Si è scavato tantissimo nella montagna, sono state fatte strutture molto molto grandi, molto importanti. Livigno, ricordiamolo, è già un luogo di forte turismo, dove anche il turismo è arrivato non propriamente in modo dolce. Chi è già venuto sa e conosce benissimo la lunga strada che percorre la cittadina, costeggiata da pompe di benzina, e quindi un traffico veicolare molto importante. Quindi insomma loro sono abbastanza abituati, ma in questi giorni è un cantiere ovunque, e lo stesso responsabile del turismo con cui ho parlato e che potrete sentire questa sera a 6 di sera l'ha detto, siamo anche un po' preoccupati per questa convivenza tra cantieri e appunto il turismo.
Marcello, già è molto interessante non solo ricordare che a chi ci ascolta cosa si può comunque sempre recuperare sui nostri dispositivi, sul Play RSI, per andare anche a riascoltare qualcosa se adesso sentendone parlare si è incuriosito, e anche naturalmente dire di quanto ti occuperai oggi a 6 di sera. Però se sei d'accordo, adesso metto una canzone e mi piacerebbe che ci parlassi anche un pochino di come si fa l'inviato sui luoghi dello sport, però tu non stai parlando di sport in questi casi, proprio come sono venute fuori queste storie, cosa significa essere anche a un passo da un evento così importante e ricco di emozioni. C'è John Osborne, rimani con noi, poi torniamo.
A dopo.
Yeah.
Le notizie di questi giorni in effetti ci dicono anche che da Milano e Cortina si vede benissimo, sin da noi, dalla Valposchiavo, si vedono già gli effetti tangibili dei giochi. Uno dei temi, perché i temi sono molti, pernottamenti, la promozione, l'allungamento della stagione, l'apertura invernale ipotizzata invece per esempio del Passo della Forcola, è una questione di sicurezza, richiederebbe investimenti massicci, e proteggere la valle dal traffico pesante, da una gestione dei flussi che è ancora incerta, insomma è un passaggio delicato per rispettare l'equilibrio tra turismo ma anche non stravolgere. In effetti Marcello Ierace è uno dei temi, dunque, che ci stavi dicendo si vede già e ci si preoccupa già in quel di Livigno, dove ti trovi oggi. Sentiremo un tuo reportage stasera 6 di sera. Volevo che tu, se hai voglia, se ci racconti a me e a chi ci sta ascoltando, di come funziona il lavoro di quando uno fa l'inviato in un posto dove in realtà non c'è ancora l'evento da raccontare, cioè come funziona questo momento di avvicinamento al grande evento, considerato che qui, come in altri eventi sportivi, appunto c'è da spostarsi, quindi le storie sono molto diverse. Mi dicevi questa mattina, quando ci siamo sentiti, ecco, a Milano si sente un po' meno il calore dell'approssimarsi delle Olimpiadi, invece in montagna è diverso, c'è attesa.
Sì, c'è molta più attesa. Milano, come si diceva, vive l'Olimpiadi come vive tutti gli altri 1000 eventi che si svolgono a Milano durante l'anno, quindi con una certa freddezza, un certo distacco. Livigno no, Livigno si sente, si percepisce che sta arrivando qualcosa, e sono abbastanza sicuro che Cortina sarà allo stesso modo. Mi chiedevi come si prepara una trasferta del genere. Bisogna prepararsi abbastanza, perché più che altro bisogna avere le idee in chiaro, sapere cosa si vuole andare a fare, qual è lo scopo. Nel senso, io mi ero posto un obiettivo che era quello di andare a vedere la situazione dei lavori, e parallelamente era quella di cercare di raccontare anche un'altra Olimpiade, cioè, come ti dicevo, delle storie laterali. È chiaro che però non, da una parte bisogna avere un programma abbastanza ben chiaro, ben definito, perché c'è poco spazio di manovra a livello proprio di tempistiche, perché inevitabilmente alle 18 mi aspettano i colleghi di 6 di sera, io qualcosa devo proporre a loro, e poi soprattutto qui il problema grosso sono gli spostamenti. Tra Milano e Livigno sono più di 4 ore di macchina, adesso domani parto per Cortina e saranno quasi altre 5 ore. Quindi insomma, cioè, bisogna anche calcolare anche questo fattore, che non è assolutamente indifferente.
Sì, volevo
però bisogna anche lasciarsi,
sì,
un po' di spazio, sì. Bisogna lasciarsi un po' di spazio anche, non dico l'improvvisazione, ma comunque a quello che arriva, perché magari ci si può anche stupire.
Sì,
certo.
Questo
dà un po' più l'effetto, l'idea dell'essere sul posto.
Ecco, preparazione più curiosità. Approfitto per dire, Marcello Ierace, se qualcuno pensasse, ah vabbè, ma durante la trasferta alla fine uno si riposa, che solitamente invece il momento della trasferta è proprio quello dove, soprattutto se non si è da se non si è proprio da soli, si fanno delle telefonate, si scrivono delle email, ci si porta un po' avanti, si chiamano alcune persone che si ipotizza possano realizzare un'intervista o avere dei contatti. Insomma, anche queste lunghe trasferte sono di fatto un momento di lavoro.
E soprattutto se la trasferta la si fa da sola, come sto facendo, da solo come sto facendo io. Evidentemente lavorando alla radio non abbiamo, in questi casi non abbiamo un supporto tecnico, non abbiamo un cameraman, e quindi io faccio di fatto tutto da solo, e quindi anche guido da solo, e spesso devo parlare al telefono mentre guido, ovviamente con i dispositivi tecnici necessari, però nel senso è chiaro che bisogna organizzarsi per quello, perché bisogna avere comunque una serie di appuntamenti già ben prefissati prima di partire, e infatti sono contento che fino adesso tutti i miei interlocutori hanno rispettato gli appuntamenti. Adesso vediamo a Cortina come andrà, ma spero vivamente che sarà ancora così.
Allora, se volete sentire Marcello Ierace cosa ci racconterà su Livigno, come la stanno prendendo con questo filo di paura, avverto, per l'overtourism, lo sentirete già stasera con un contributo in 6 di sera, domani destinazione Cortina, e poi naturalmente Marcello Ierace, quando i giochi saranno iniziati, torna al vostro appuntamento triplice: Agata Calfetti, Axel Belloni, Marcello Ierace in Così per Sport. Noi vi aspettiamo.
Sì, siamo così per sport dalle 13 alle 14 tutti i giorni, da sabato, le Olimpiadi tecnicamente iniziano venerdì 6 febbraio con la cerimonia inaugurale, noi inizieremo sabato con le prime gare e andremo avanti tutti i giorni fino all'ultimo giorno, fino al 22 febbraio, appunto io, Axel Belloni, Agata Galfetti. La formula sarà sempre quella: ogni giorno ci sarà un ospite e ogni giorno vi racconteremo dei risultati, storie olimpiche e tutto quello che ci proporrà Milano Cortina.
Allora, Milano ti avranno accolto un po' olimpicamente più in maniera più fredda, ma secondo me il pubblico di Rete 1 l'abbiamo già un po' scaldato in attesa dell'evento, sentendoti. Grazie Marcello Ierace, naturalmente buon lavoro, buoni chilometri. Grazie. Grazie per quanto ci racconterai. A presto.
A presto.
Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu. Tu che sei l'unica, mio amore, non lasciarmi da solo in questa notte gelida. Per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Ti prego sali in macchina, come faccio a respirare? Cosa faccio di me senza te, Giulia? Oh mia cara, non riesco a mangiare, non dormo ormai da un secolo. Non mi credi, senti la mia voce, è con questa che ti supplico. Tu che sei il mio angelo, non lasciarmi mano agli avvoltoi. Fai quel che vuoi,
Saggi. Due volte Natale.
Forse avete fatto anche voi un pacco per due volte Natale? Andiamo a vedere dove vanno i prodotti che avete inviato. Tina Charles su Rete 1, I Love to Love. Stavo raccontando a chi ci ascolta, invitandoli naturalmente anche a fare questo esercizio, no, mentale. Qualcuno tra quelli che ci ascoltano avrà preparato un pacchetto per Due Volte Natale, l'iniziativa che noi seguiamo sempre come Rete 1. Vuol dire mettere insieme in un pacchetto, portarlo all'ufficio postale. Ci sono già delle etichette e con dentro del cibo o delle cose per l'igiene personale. Questi pacchi vengono spediti nella Svizzera interna e da lì smistati. Però appunto non sempre, quando poi facciamo questa operazione, pensiamo a che fine facciano i prodotti che noi abbiamo regalato. Oggi ne parliamo con Lucilla Di Stefano e Céline Casartelli, che sono due operatrici di prossimità del servizio In Grado. Buon pomeriggio entrambe.
Buongiorno.
Buongiorno.
Felice di sentirvi. Buongiorno. Allora, prima di andare nella parte concreta, no, del Due Volte Natale, con cui coinvolgevo gli ascoltatori, è necessario fare il classico passo indietro e presentare In Grado, che è un servizio che si avvicina a chi ha a che fare con sostanze, medicamenti, comportamenti. Insomma, voi ci siete davanti a delle situazioni di dipendenza.
Esattamente, In Grado è un centro di competenza multidisciplinare che è specializzato nelle problematiche di dipendenza, addiction e consumi a rischio di alcol, sostanze, medicamenti e anche dipendenze comportamentali. E noi nello specifico, io e Lucilla, siamo attive nel servizio di prossimità, che ha la particolarità di intervenire direttamente nei luoghi di vita delle persone con una problematica appunto di consumo.
Quindi non sono le persone che vengono da voi, ma voi che andate verso di loro.
Esattamente, esattamente. Questa è proprio la particolarità dell'approccio di prossimità, l'andare verso ed essere attivi proprio direttamente nei luoghi di vita delle persone, nello spazio pubblico, aggregativo, ma anche a domicilio. E lì, grazie alla relazione, che è un po' il nostro strumento principale, offriamo ascolto, sostegno, promuoviamo attività di prevenzione, di riduzione dei rischi e dei danni e ci occupiamo anche di sostenere le persone nel soddisfacimento dei loro bisogni primari, come appunto l'alimentazione, l'igiene, il domicilio ed ecco.
Ed ecco, insomma, intrecciarsi con Due Volte Natale è solo uno dei momenti che durante l'anno vivete. Da quanto tempo In Grado, che si trova come sito ingrado.ch, scritto tutto attaccato, da quanto tempo partecipate a Due Volte Natale? Come avete deciso di far partire questa iniziativa anche a In Grado?
Allora, diciamo che il primo contatto con Croce Rossa rispetto all'iniziativa Due Volte Natale è avvenuto a fine 2020 ed è stata Croce Rossa ad averci contattato, perché appunto di fronte a questa iniziativa Croce Rossa stava contattando diverse associazioni e servizi presenti sul territorio per sondare l'interesse e il bisogno nel partecipare all'iniziativa. Aveva partecipato l'ex coordinatrice del nostro servizio, cioè Xiraxi Ramirez, che aveva incontrato poi Croce Rossa e lì appunto era stata discussa l'idoneità, no, del nostro servizio a partecipare all'iniziativa ed effettivamente si era compreso che questa iniziativa rispondeva ai bisogni delle persone che noi accompagniamo.
Céline Casartelli, quindi a questo punto, quando voi ricevete questi prodotti da parte di Croce Rossa, in che modo vengono distribuiti? Cioè come funziona?
Allora, noi solitamente prendiamo contatto, Croce Rossa prende contatto con noi un po' prima della distribuzione. Una volta che i prodotti sono arrivati, ci rechiamo nella loro sede e ritiriamo i pacchetti che portiamo nella nostra sede di Ganello. Procediamo a un primo, diciamo, tra virgolette, smistamento, nel senso dividiamo uomo o donna, prodotti per l'igiene di entrambi i generi. E dopodiché stiliamo una lista di persone che conosciamo, che sappiamo che sono in particolare difficoltà economica, e chiedendo anche poi ai nostri colleghi del centro d'accoglienza diurno, ai consulenti, e dopo appunto procediamo alla distribuzione vera e propria, che avviene in parte al centro in grado di Viganello e di Chiasso e in parte a domicilio, quindi per altre persone che è un po' più difficile raggiungere, che sono più isolate socialmente, siamo noi ad andare verso di loro e a portare a casa, insomma, questo dono.
Mi piace questa spiegazione, Céline Casartelli, perché è molto concreta, cioè permette veramente alle persone di visualizzare i luoghi, i prodotti, i passaggi, quindi di sentirci parte, in questo caso, del servizio in grado, ma proprio di capire, non lo so, quel pacco di biscotti o quel pacchetto di spazzolini che abbiamo messo eventualmente nel nostro pacco, che fine ha fatto. Tra poco volevo chiedervi dei riscontri come numeri, ma proprio come coinvolgimento, ma prima ascoltiamo Donatella Rettore. State con noi.
Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu.
Il cobra col sale, se lo metti fa male. Perché non si usa così?
Il cobra è un blasone di pietra e d'ottone. Gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Il cobra. Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te.
L'operazione di Due Volte Natale non si è ancora conclusa, c'è tempo fino al 18 di gennaio per portare gratuitamente in posta un pacco di alimenti a lunga conservazione o prodotti per l'igiene personale. Non serve etichetta, perché quando si arriva in posta ci sono appunto degli autocollanti preaffrancati e appunto ognuno può, se vuole, ancora contribuire. C'è ancora qualche giorno. Stavamo però raccontandovi poi che fine fanno, dove vanno i prodotti che si offrono per Due Volte Natale, e ne stiamo parlando oggi con Céline Casartelli, che abbiamo appena sentito, e ora lo faremo con Lucilla Di Stefano, che sono entrambe operatrici di prossimità del servizio In Grado. Il servizio vuole offrire una risposta concreta alle dipendenze di vario genere. Ci stavano raccontando da quanto tempo e come si è deciso di far parte di questa iniziativa e proprio nel concreto come vengono distribuiti i prodotti che vengono ricevuti e poi partono dalle sedi di Viganello e Chiasso. A volte sono le persone ad arrivare in sede e altre volte proprio le operatrici, gli operatori di prossimità vanno ad offrire questi prodotti a chi sanno che può averne bisogno. A questo punto un po' di numeri, se ci sono qualche riscontro di questi anni trascorsi. Dunque, quanta gente più o meno è coinvolta dal servizio di Ingrado, ma anche proprio il coinvolgimento emotivo. Lo chiedo a Lucilla Di Stefano, che cosa mi sa dire come termini di condivisione, ecco.
Allora, è stato interessante per noi, intanto grazie per l'invito, parlo anche un po' a nome della collega. Siamo andati un pochino indietro e a vedere un pochino i numeri e effettivamente sono interessanti, nel senso che noi abbiamo appunto cominciato con la prima distribuzione in febbraio 2021, dove abbiamo distribuito circa 30 sacchetti, quindi indicativamente un sacchettino a persona, mentre l'anno successivo, nel 2022, abbiamo distribuito 80 sacchetti. Quindi ad oggi, diciamo che dal 2022 fino ad ora, e quindi probabilmente immagino anche quest'anno, abbiamo una media di 50 sacchetti che distribuiamo tra Lugano e Chiasso, indicativamente.
Cioè, sì, prego.
Sì, è un'iniziativa che è molto, molto stimata e tanto attesa dai nostri utenti. È veramente un aiuto prezioso che va a rispondere a quei bisogni che sono fondamentali, che tutti dovrebbero poter vedere soddisfatti e colmati. Ecco, purtroppo per quanto riguarda l'utenza col quale lavoriamo, la loro patologia di dipendenza porta a una situazione socio-economica che non sempre permette di rispondere con facilità a questi bisogni, per cui è fondamentale che ci siano aiuti di questo genere.
Quando parliamo con qualcuno che dal punto di vista di essere operatore, di essere coinvolto in questa catena, naturalmente la maggior parte, insomma, delle persone con cui veniamo in contatto ci inizia a parlare in maniera legata al proprio lavoro, un po' burocratica se vogliamo, però quando poi si chiede se ci sia un momento, un ricordo legato a questa iniziativa di Due Volte Natale che gli è rimasto impresso nel ricordo, negli occhi o nel cuore, è difficile che poi non venga fuori un esempio particolare. Cosa mi può dire Lucilla Di Stefano?
Ma allora, sicuramente di ricordi, anche qui ci siamo fermati a riflettere, i ricordi sono molti, sono tutti ricordi positivi, sia per noi, ma soprattutto per l'utenza che è grata appunto per questo per questa iniziativa e per questo dono.
Gratitudine dunque è il sentimento che emerge.
Assolutamente sì, fondamentale, soprattutto per esempio nel periodo della pandemia, nel periodo del Covid, dove c'era chiusura su più fronti, è stato veramente fondamentale, importante anche per noi cercare di mantenere, attraverso appunto la relazione che è l'unico strumento di lavoro che abbiamo, cercare di mantenere un legame nonostante la distanza.
Allora, siccome dicevamo che ci sono ancora pochi giorni, ma ci sono ancora per, se si vuole fare la propria piccola o grande che sia parte per partecipare all'iniziativa Due Volte Natale, chiedo dunque in conclusione a Lucilla Di Stefano, insieme a Céline Casartelli, che sono le operatrici di prossimità del servizio Ingrado con cui stiamo parlando, ai vostri occhi quale valore, quale significato ha questa azione di solidarietà? È semplice Due Volte Natale, però ha un grande impatto. Valore e significato di lascio raccontare a voi, che vedete che fine fanno le cose che noi mettiamo in un semplice pacco?
È una bella domanda, e dal nostro punto di vista, da quello che è il nostro lavoro e quello che vediamo tutti i giorni, è
è fondamentale per quanto riguarda la nostra utenza. Oggi esiste un fortissimo pregiudizio, anche uno stigma e a volte anche un autostigma verso appunto le persone che hanno problematiche di dipendenza, e questo è un gesto che rappresenta un andare oltre a questa condizione. Quindi è un aiuto veramente che va incontro a tutti coloro che si trovano in una situazione precaria, indipendentemente dalla traiettoria di vita e dalla problematica specifica. Quindi fa sentire parte di un qualcosa e fa sentire le persone incluse, sapendo che comunque vi sono persone, fortunatamente tante, con una grande sensibilità e che sono disponibili ad aiutare il prossimo.
Io ringrazio le operatrici Selin Casartelli e Lucilla Di Stefano che abbiamo appena sentito, operatrici di prossimità del servizio In Grado. Tutte le informazioni su ingrado.ch, loro si occupano di dare risposte concrete alle dipendenze di vario genere, ma appunto le abbiamo sentite proprio in veste di partecipanti con In Grado all'azione di Due Volte Natale. Avete ancora qualche giorno, se avete voglia, di confezionare un pacco e portarlo gratuitamente poi in posta. Si raccolgono beni, cibi a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, e poi ci sono appunto delle persone, come avete sentito, come anche le operatrici di prossimità, che smistano, danno le cose giuste alle persone giuste. Faccio sempre l'esempio che non si dà l'omogenizzato alla persona anziana, per esempio. Va bene, grazie mille per essere state con noi, per averci raccontato che strada fanno le cose che si regalano, e buon lavoro, buon 2026.
Grazie altrettanto.
Due volte Natale.